Ok ragazzi, buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio dove oggi si parlerà di terminologia del cinema trash. Ah, mi sono scordato un attimo che faccio ancora una cosina. Ok, bravo. Stavo per farlo io. Allora, partiamo subito, siccome abbiamo fatto la puntata su cinema trash e oggi vi spiegherò bene un po' le differenze da non confondere con magari film di serie B, però fatti a poco, quelli magari un po' più seri, perché alcuni effettivamente sono film di un certo tipo e sono film comunque, per esempio, quelli degli anni 70, che in realtà sono belli. Andiamo subito a vedere le terminologie appunto di questo tipo di cinema. Col cinema trash, in inglese Z-movie, ovvero cinema spazzatura, si definiscono quei film a basso costo che sono realizzati con costi con una qualità inferiore rispetto ai film di serie B, che dopo andremo ovviamente a vedere. I film trash devono essere distinti dai generi exploitation, kitsch e camp, che sono ovviamente dei termini. Il kitsch, per esempio, sono molto artistici, molto così, o di cattivo gusto, mentre il camp è una cosa un po' più sofisticata. Lo scrittore Tommaso Labranca indica cinque tasselli che creano il genere trash: la libertà d'espressione, il massimalismo, ovvero seguire un modello ma senza preoccuparsi di imitarlo alla lettera, la contaminazione, l'incongruenza e l'emulazione fallita. Quindi questi sono i cinque punti del perché un film è trash. Il termine Z-movie nasce nella metà degli anni 60 per definire in modo informale alcuni film che erano senza dubbio di scarsa qualità. In breve tempo questo termine finisce per definire i film a basso costo e con standard qualitativi inferiori sia rispetto alla maggior parte dei film di serie B, sia rispetto a quelli definiti di serie C. Nonostante i film di serie B abbiano una trama mediocre e un cast composto da attori prevalentemente sconosciuti o alla loro prima esperienza cinematografica, spesso hanno un'illuminazione, un montaggio e una regia fatti in modo adeguato, mentre i film di serie C, pur presentando uno scarso budget, sono generalmente prodotti per l'industria cinematografica commerciale e quindi tendono a rispettare determinate norme di produzione. I film trash, a differenza dei precedenti, spesso non sono prodotti a fini commerciali e spesso sono realizzati con un budget molto molto limitato. Quindi il film di serie B sono in realtà dei film fatti a poco, con attori magari sconosciuti, però che nella bravura del regista riesce a tirare fuori un prodotto abbastanza discreto. Infatti qua dice che appunto in modo una regia particolare, un montaggio, un qualcosa, riesce a rivalutare il film. Quindi i film di serie B hanno un budget basso, ma con la bravura del regista, del cast, riesce in qualche modo a tirar fuori un prodotto. Ah, mi sembra che c'è già una domanda, visto che, come si fa? Si alza la mano a Ronnie, ecco, vediamo se c'è qualche domanda? No, hai tirato giù, mi sa che ti sei sbagliato. Mi sa. Comunque, andiamo avanti. Quindi, i film di serie B sono questi, da non confondere con la ciofeca di cui abbiamo parlato in live su Twitch. Okay, andiamo a vedere se c'è qualche domanda. Ok. Ok. Allora, quindi andiamo avanti. Quindi, il B-movie nasce così, nasce con pochi soldi, però con la bravura del cast. I film di serie C sono ancora un po' peggio, nel senso che non riescono neanche a fare questo, quindi non riescono neanche a avere questo colpo di genio, perché spesso la produzione magari gli rompe talmente tanto che il regista, che poi tra l'altro i registi non vanno a fare troppa roba di serie C, al massimo di serie B, e quindi li smollano. I film trash sono peggio di tutto questo che stiamo leggendo, perché sono proprio fatti con budget ancora più piccoli, ancora minori, ma però non riescono neanche a fare niente, cioè proprio sono proprio anche brutti da vedere. Alcuni sono seri, però fanno ridere. Il problema è questo. Come abbiamo già citato l'altra volta, abbiamo citato i film della Zailu, però i film della Zailu sono fatti male, ma sono fatti apposta, perché è inconcepibile che un regista nei film della Zailu sbagli quella roba lì. Cioè, è impossibile, cioè, ve lo garantisco, anche perché poi ho visto sul campo come lavora uno staff per un film, quindi come lavora un regista, come lavora lo staff, eccetera, eccetera. In realtà sì, si continua anche a parlare di horror, perché spesso e volentieri i film trash sono horror, ma non per altro, è una concezione sbagliata, perché si è sempre pensato negli anni precedenti che i film horror fossero di serie B, cioè da quando sono nati gli horror sono sempre stati visti come film di serie B, quelli un po' della serie A, vabbè, ma c'è un vampiro, non esiste, quindi è di serie B, in questo senso qua, ma in realtà non sono mai stati, a parte qualche raro caso, di serie B, anzi, scusate, di un film trash. Di serie B sì, perché i film horror hanno poco budget, hanno sempre avuto poco budget, adesso qualche rara volta, mi sembra il primo Sinister, per esempio, sarà costato 6 milioni, a esagerare, e invece è un bel film. Quindi molti horror indie costano poco, però è nella bravura di questo regista che riesce a tirar fuori le cose. I film della Zailu invece sono fatti apposta, perché, ripeto, è impossibile sbagliare certe cose, devi proprio essere Bocelli che fa regista, perché sennò non puoi sbagliare, cioè è praticamente impossibile. Quindi su questo ormai l'ho imparata, questa cosa l'ho imparata, e quindi i film della Zailu sono alcuni divertenti, ma però sono fatti apposta, quindi secondo me perdono un po' la bellezza, diciamo, del trash. Comunque, molto spesso le sceneggiature sono scritte male, sono presenti diverse falle nella trama e gli attori non professionisti recitano male o non sanno recitare. Questo nel film trash purtroppo succede abbastanza spesso, perché le sceneggiature non tornano mai. Ci sono dei buchi di trama, vabbè, quello anche nei Marvel, ci sono dei buchi di trama, quello non è che... E gli attori non sono professionisti, o quantomeno sono alla loro prima coda. Esatto. Nel Sharknado c'è un attore... Esatto, mi fanno notare questa cosa. In Sharknado c'è un cast di attori clamoroso, è per questo che non può essere definito un film trash, secondo me, come proprio nel vero senso della parola, proprio perché anche uno di questi c'è un cast di attori pazzeschi. Sì, nella Marvel non sono trash movie, però la trama è quella che conta poco, cioè alla fine nella Marvel tu ti vuoi vedere Captain America che sfascia tutto, cioè, ma a nessuno interessa la trama, su questi film qui non interessano proprio. Sì, Eternals, io non l'ho visto ancora, però non mi ispira proprio. Comunque, andiamo avanti. Molte pellicole trash sono montate male e il budget offre solo una scarsa illuminazione. Quindi anche qui c'è un problema di montaggio. Ovviamente, sì, sono film scenici, esatto. Poi ci sono vari film, è ovvio che ci sono dei film più da vista, quelli che spingi un po' il cervello e via. E i Marvel, per quanto si dica, è così che succede. Cioè, anche Batman, cioè pensare che un film con un tizio vestito da pipistrello picchi la gente, sì, vabbè, ti può dare un messaggio, però è un film per spegnere il cervello. Cioè. Poi, per carità, sono tutti belli, cioè, però comunque. Sì, hanno dovuto effettivamente, ora ritorno un attimo a parlare di Marvel, hanno dovuto fare delle serie TV per spiegare i buchi, perché sennò la gente non ci capiva niente. Esatto. Cioè, esattamente. Esatto, hanno dovuto farlo dopo comunque, perché quello è il problema di portare una cosa dal fumetto al film, è proprio quello, perché si sono dimenticati dei punti, è incredibile sta cosa. Sì. hanno dovuto farlo dopo sta cosa, che nei fumetti in realtà è tutto lineare, che nei fumetti che io sappia, almeno quelli che ho io, non ho mai avuto problemi di trama eccetera. Però allora, quindi, come avete visto, i film i trash film sono proprio con zero budget, perché anche qui c'è un problema di scarsa illuminazione, come avevamo citato Manos, i film di Manos, che hanno anche problemi di audio. Alcuni B-movie degli anni 30, prodotti da alcune case di produzioni minori, dette Poverty Row, possono essere considerati i predecessori dei film trash. Successivamente i film trash non evidenziarono lo stesso livello di incompetenza tecnica, oltre a trame e recitazioni di scarsa qualità, spesso caratterizzate da contenuti violenti, sanguinolenti o sessuali, con un minimo di interesse artistico. Qui mi viene in mente anche, per esempio, i film della Troma. I snuff movie esistono o sono soltanto un mito del web? Rispondo a questa domanda. Allora, i film veri snuff movie avevo sentito che esistevano nelle profondità del dark web, però non ne ho mai visto uno, anche perché tecnicamente credo che sia proprio illegale. Non escludo che esistano, magari per qualche appassionato con turbe psichiatriche, immagino. Però i film amatoriali fatti passare per reali sono i finti documentari, sono proprio quelli che abbiamo citato l'altro giorno nei generi horror, e sono i finti falsi documentari. Quindi quelli esempio tratti da una storia vera, oppure reali, ma oppure preso dal dark web. Alcune cose sono farlocche, perché sono proprio è un genere horror che è proprio i finti documentari. Del dark web, secondo me, proprio andare a spulciare, ma forse puoi trovare, ma non è detto. Cioè, poi per esempio a me viene in mente Unfriend, che avevano detto è tutta roba del dark web, ma in realtà non esiste sta roba, perché poi secondo me questi snuff possono anche esistere, ma è difficilmente ci metti le mani sopra. Cioè, invece quelli che senti dire uscito da dark web, oppure l'abbiamo trovato e ve lo facciamo vedere, in realtà non è vero. Sì, esatto. E infatti vengono chiamati falsi documentari. Sì, e rischi di essere rintracciato. Allora, andiamo a vedere. Il regista Ed Wood è spesso ritenuto il creatore per antonomasia dei film trash, talvolta definito come il peggior regista della storia del cinema. Plan 9 from Outer Space del 59 è spesso etichettato come il peggior film di sempre. Nel 66, Howard P. Warren, un rappresentante di assicurazioni, scommise con uno sceneggiatore professionista di poter fare un proprio film. Sotto lo pseudonimo di A.J. Nelson, scrisse, produsse, diresse e interpretò Manos, The Ends of the Fate. E questo infatti è proprio quello che abbiamo citato l'altra volta. Comunque, una pellicola considerata tra le peggiori di sempre, se non la peggiore. Ignorato completamente per molti anni, è stato riscoperto nel 93 in un episodio della serie Mystery Science Theater 3000, dandogli lo status di cult. Manos, The End of the Fate, lo leggiamo subito, ma in realtà volevo andare a vedere se citava i problemi vari. Comunque c'è un filone di critica questo film. Ovviamente c'erano problemi di cast o problemi anche di audio, perché a un certo punto l'avevo anche visto e non si sentiva niente. Cioè proprio zero, sentiva proprio zero, non capiva niente, alcuni punti non erano illuminati, una sceneggiatura che non si capiva niente, ed è abbastanza brutto. Con la popolarità di mezzi come YouTube, i film a basso costo stanno avendo una rinascita. Tra i tanti esempi meritano una citazione Melon Place, in origine pubblicato su YouTube, non l'ho mai visto, ha ottenuto un successo dopo essere stato descritto un articolo su Cracked. Vabbè. Il primo uso del termine Great Z Movie, che all'epoca non aveva il significato dispregiativo odierno, si trova nelle recensioni giornalistiche scritte nel gennaio del 65 dal critico Kevin Thompson sul film La tomba di Digeri del 64. Oggi l'uso prevalentemente del termine Z Movie è introdotto nel 75 da Todd McCarthy nel libro Kings of BS, anche se il termine Z Movie è usato più comunemente per descrivere film di basso livello, dalle caratteristiche descritte sopra. Anche per descrivere un film prodotto a basso costo che sfida le norme del cinema tradizionale. Vabbè, quindi ci sono varie cose. Andiamo a vedere se c'è qualche domanda. Vabbè, si parla un po' del dark web, ma magari poi ci faremo una puntata dove spiegare tutto, comunque. E ora andiamo ai film di serie B. I film di serie B, come vi abbiamo detto, oggi chiamato B-movie, termine quest'ultimo che in passato negli Stati Uniti aveva un altro significato, tende ad indicare ogni tipo di lungometraggio di mediocre o dubbia qualità e di altrettanto scarso successo di pubblico oppure di critica. Anche un B-movie americano poteva corrispondere a un film mediocre o scarso, ma storicamente fu un mediometraggio che veniva realizzato sfruttando scenografie, attori e attrezzature già impegnati su un set di riprese cinematografiche di lungometraggi ottenuti con un budget più elevato e che, a differenza di questi ultimi, veniva girato e montato in breve tempo per essere diffuso nelle sale cinematografiche come secondo film aggiunto al prezzo del biglietto del primo. Quindi questo era un po' il discorso che ha fatto un po' Tarantino quando ha fatto Grindhouse e Planet Terror, perché inizialmente erano film per i drive-in e ricalca moltissimo i film, i B-movie che andavano nei drive-in, cioè tu praticamente compravi un biglietto, che ne so, per Planet Terror, tanto per dire, però ti infilavano anche Grindhouse. E loro, siccome sono cresciuti con i drive-in, hanno voluto fare questa cosa qui. Ora, hanno tirato fuori delle belle cose. Comunque, la cosa dei drive-in ha dato un altro filone ai B-movie. Spesso può anche succedere che sia considerato di serie B il genere cinematografico a cui un determinato film appartenga, ma che uno o più film del medesimo genere si riveli un successo al botteghino, oppure che venga riscoperto in periodi successivi diventando un film di culto. La storia dei film di serie B italiani. Probabilmente la lettera B, nella sua definizione, si riferisce a una seconda scelta. Storicamente un film di serie B non fu realizzato per essere offerto come seconda scelta, ma fu realizzato per essere proposto come normale spettacolo. E ovviamente qua parla di tutta la serie B, anche italiana. Infatti si parla, i film di serie B sembrano essere nati negli anni 60, quando alla coppia Franco Franchi e Ciccio Ingrassia veniva chiesto di interpretare numerosi film, anche una decina all'anno, per permettere loro ai produttori di finanziare pellicole più ambiziose, ma di scarso rendimento economico. I film interpretati dalla coppia erano in genere comici o parodie e non venivano considerati dalla critica, ma che erano in grado di suscitare però un grande interesse da parte del pubblico, dando così ottimi risultati al botteghino. Quindi vabbè, questa di Franco Franchi, poi onestamente non è che preferisco i film di serie B ai tripla. Esatto. Sì, beh, quelli poi dipende, bisogna vedere come uno li fa, poi dipende, poi c'è sempre la mano di un regista dietro. Nonostante questo, i film della coppia sono ad oggi considerati dei cult del cinema comico italiano, grazie alle grandi doti recitative dei due attori. Nelle commedie, i due comici spaziarono in ogni tipo di genere, dal peplum al western, dallo spionaggio alla fantascienza, al poliziesco e al drammatico. Filmograficamente, un loro contemporaneo e noto regista di serie B fu Tanio Boccia, che fu spesso paragonato a Ed Wood, uno dei maggiori esponenti del B-movie americano. Quindi anche qua in Italia abbiamo dovuto prendere, diciamo, spunto da loro. dal film al genere. Negli anni 60 ci furono molti registi italiani che presero spunto dalle produzioni western americane per girare i western all'italiana, che è un sottogenere alla fine, e realizzare così un sottogenere che, nonostante confezionasse un prodotto diversificato dal western originale, fu ritenuto scadente dalla critica ed ebbe per i suoi prodotti l'appellativo di serie B, e nonostante questo nuovo genere fosse in grado di attirare molto pubblico. Tra questi film di serie B c'erano Django, il primo Django, che è quello con Franco Nero, e L'Uomo Senza Nome, che furono definiti di serie B per il loro basso costo, ma che diventarono campioni di incassi in quegli anni, e oggi sono film di culto. Quindi avete visto, i film di serie B in realtà non sono sempre brutti, o comunque che vendono poco, ma anzi sono dei bei film, perché Django, quello di Corbucci, quello che ho anch'io, e da quale poi Tarantino ha preso spunto per il suo Django, sono stati dei film che hanno venduto tantissimo. La scena di Django, quella dell'orecchio, che gli tagliano l'orecchio, è citato dalle Iene di Tarantino. Quindi in realtà il B-movie possono anche essere dei ottimi film, ma vengono visti dalla critica male, perché magari non ci hanno speso troppo, ecco, in quel senso lì. Poi è nato anche gli spaghetti western, che sono i film western, diciamo, all'italiana, da cui è nato da Sergio Leone, non dall'ultimo qua sotto. Quindi la serie B diventa cult poco prima degli anni 70, e mentre continuava il filone del western all'italiana, che comprese anche, lo chiamavano Trinità, fu proiettato in mezzo mondo questo film. Anche il cinema italiano subì l'effetto della rivoluzione sessuale, che, ammorbidendo le maglie della censura, permise ai cineasti di creare un sottogenere ancora della classica commedia all'italiana. Presso il nome di commedia sexy all'italiana, fu caratterizzato dalla presenza di nudità femminile, questo cazzo se ce lo ricordiamo tutti, questo con la Edwidge Fenech, ragazzi, con la Gloria Guida, Nadia Cassini, ragazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po'. I attori maschili rappresentati spesso con delle eccentricità. Questo filone fu definito di serie B, assieme al poliziesco, che da partire dalla critica fu anche definito debitore del già citato western, da cui riprendeva gli aspetti del protagonista giustiziere, antieroe e anticonformista. Quindi oltre il western, anche il poliziesco è stato definito di serie B. Però devo dire che quelli polizieschi sono buoni film, soprattutto quelli di Di Leo, che sono dei film incredibili. La commedia sexy all'italiana, già sappiamo, ovviamente hanno delle sfaccettature ricche di trame, di protagonisti, ricche di sfaccettature, con aspetti e comportamenti tra il grottesco e il comico. Tra i protagonisti vi sono Lino Banfi, Renzo Montagnani, ovviamente altre come Edwidge Fenech, Barbara Boucher, Gloria Guida, Nadia Cassini, Sabrina Siani, Lori Del Santo, eccetera, eccetera, eccetera. Senza dimenticare Lando Buzzanca, Pippo Franco, Gianfranco D'Angelo, Jimmy il Fenomeno e tanti altri. Nel poliziesco invece qua ritroviamo altri, che sono i poliziotti quelli rudi, alla Thomas Milan, diciamo, che interpretava Nico Ghirardi. E Thomas Milan, appunto, che aveva fatto anche il Gobbo. Sì. Lori Del Santo ha fatto dei film come, aspetta, quello della foca, come cavolo era, vabbè, ora non mi ricordo, che ha partecipato a vari film di questo genere. Sì, film di serie, esatto, sì, esatto. Ha fatto proprio film della commedia sexy all'italiana, ha fatto dei film, sì, è incredibile, ma è così. Ma no, funziona tutto a posto. Esatto, quindi Lori Del Santo ha fatto questo, è incredibile, ragazzi, ma infatti è tutto purché quello. Comunque nei polizieschi invece abbiamo Thomas Milian, che è stato un grande, è stato veramente un ottimo attore. Luke Merenda, che ha fatto anche un buon film. John Saxon, Antonio Sabato, Mario Adolf, Bombolo, Enzo Carnevale, esatto, perché comunque loro sono apparsi. E poi abbiamo una sezione solo di Pierino, perché anche i film di Pierino erano di serie B. Commedia sexy, secondo me, all'italiana. Abbiamo avuto i film di Pierino, tutto il filone di Pierino. Quindi abbiamo avuto non solo Alvaro Vitali, che purtroppo adesso è rimasto imprigionato nel suo personaggio, perché a 60 anni, 70, continua a fare gli spot di lui col berrettino che fa Pierino, che a mio avviso è diventato di una tristezza, ma non per lui, non per lui. Il problema è che quando rimani intrappolato in questi personaggi non esci più, perché infatti ora ci si ricorda lui come Pierino, non come altro. Eppure lui ha lavorato, credo, anche con Fellini, credo. Quindi, ovviamente da lì sono partiti tutti in un'altra serie di Pierino, Pierino a scuola, Pierino medico della ASL, e poi c'erano Pierino il fichissimo, che non c'era già più, Vitali, poi c'era Pierina, che è una Pierino in forma di donna, cioè altra roba incredibile. Il fenomeno dei cloni, quindi esiste una sottoserie B, quindi attenzione, quindi la serie B1, ma alcuni esempi sono i film di Pierino, come abbiamo visto, che il protagonista non è Alvaro Vitali, ma Simone e Matteo. E poi quelli di Bud Spencer, eccetera, eccetera. I film di Pierino, come ho detto prima, quindi Pierino è fichissimo, Pierino la peste alla riscossa, quella peste di Pierina. Che casino con Pierino, Pierino aiutante messo comunale, praticamente spione. Questi sono tutti i film che non c'è Alvaro Vitali, ma c'è uno che fa Pierino. Che con la peste di Pierina, allora, è praticamente c'è quel poveraccio di Oreste Lionello, che era anche bravo e si è messo a fare quella roba lì. Poi c'era Pierina, che era Marina Marfoglia, se non mi ricordo male. E c'era anche Carmen Russo, se non mi ricordo male, in questo film qua, perché io ce l'ho, perché ogni tanto me lo vedo, perché dico sempre: ma se questi hanno fatto un film, lo posso fare anch'io. Poi, film dei cloni del Grosso e del Bello, abbiamo Carambola, Carambola, Filotto tutti in buca, Simone e Matteo, Un gioco da ragazzi, Noi non siamo angeli, il Vangelo secondo Simone e Matteo. Altri generi definiti serie B abbiamo il cinema italiano di fantascienza, che vi farò in un'altra live, cinema italiano di spionaggio, che vi farò in un'altra live, e poi abbiamo la storia del B-movie americano, perché anche lì ce ne sarebbe da dire, anche lì. Qua c'è tutta la storia dell'America, che appunto verso l'epoca dalla fine del cinema muto fino al primo sound, diciamo. Il B-movie veniva registrato, girato e prodotto in soli 4 giorni di lavorazione, quindi ci mettevano 4 giorni a fare il film di serie B. Quindi l'evoluzione del genere, che passò dal cinema dell'orrore allo splatter alla fantascienza, mediante la proiezione di film a cui a volte gli stessi attori recitavano ripetutamente sia nel lungometraggio del film principale che nel mediometraggio secondario. Qua si torna al discorso dei drive-in. Poi ovviamente si è evoluto tutto il vario cinema americano. Qua viene appunto detto che gli horror sono stati fatti per quello. Ci mettono meno di noi, esatto, ma infatti allora era più facile, sai, si faceva così, buona la prima e tanti saluti, perché il B-movie non ha mai avuto grandi aspettative. Cioè, ma questo è un film, un B-movie, quindi tra le pellicole B-movie diventate di cult sono The Rocky Horror Picture Show, che nonostante sia stato realizzato a basso costo e senza utilizzo di grandi mezzi, cancellò ogni cliché classicamente rivolto ai film di bassa qualità. Un altro genere di successo fu il genere asiatico di Kung Fu, quindi i film di Bruce Lee. Anche questo viene detto che è un cinema di serie B. In realtà non è affatto così. Poi c'è, ovviamente, c'è un altro filone dal 1980 al 1990 e il declino, che però questo venne fatto dalla nascita della televisione via cavo, quindi dalle produzioni televisive, che è diverso, fare un film per la TV è diverso. Che sì, per un discorso di basso budget, non perché è brutto, perché i film di Bruce Lee sono costati poco. Quindi tutti quei generi di Kung Fu sono costati poco e quindi vengono messi come serie B, ma in realtà non sono anche belli, quindi ovvio. Però qua si parla anche, vengono messi anche quelli a zero, eh. Esatto. Quindi la crescita della televisione via cavo contribuì a sostenere l'industria a basso costo, però poi l'uscita anche delle home video e tutto. Ecco, un altro esempio che qua citano, ma in realtà anch'io questa la sapevo, è di Pulp Fiction, che costò 8 milioni di dollari, 8 milioni di dollari e ne fruttò 200. Per dire, perché Pulp Fiction è costato pochissimo ed è un B-movie, però è fatto, vabbè, è fatto bene, è bello, però costò 8 milioni di dollari, ne guadagnò 200, per dire. I B-movie American del nuovo millennio vengono citati, vengono dette, quelli dell'Asylum, sì, vabbè, quelli dell'Asylum ne abbiamo parlato prima. I film di serie B in Italia, un noto regista di film di serie B in Italia è Tanio Boccia, ma tra quelli più conosciuti citiamo Nando Cicero, Sergio Martino, ma Sergio Martino era un ottimo regista, assolutamente, grande, è stato un ottimo regista, era un mestierante, quindi come per dire che in realtà il B-movie non vuol dire fare schifo perché hanno fatto dei bei film, ce n'ho un paio anche. Angelo Pannacciò, Alfonso Brescia. Tra gli attori celebri del B-movie italiano vanno ricordati propri star come Thomas Miller, Bombolo, Jimmy il Fenomeno, Lando Buzzanca, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Ennio Antonelli, Barbara Boucher, Gloria Guida, eccetera, eccetera. Ovviamente c'è scritto che è stata riscoperta questo trash, questo B-movie. Durante la 61esima mostra internazionale d'arte cinematografica è stata presentata una selezione di film di serie B chiamata Italian Kings of BS, Storie segrete del cinema italiano, patrocinata da Quentin Tarantino, ma perché lui li ha girati tutti, lui proprio li conosce tutti. Se tu gli dici un film di serie B, questo l'ha visto sicuro. Quindi assolutamente. Poi comunque i film a basso costo abbiamo già detto abbastanza, anche se ci sarebbe anche da dire che alcuni sono veramente ben fatti, perché poi una volta il regista fa tantissimo e il suo staff pure, magari con pochi, ecco Bava per esempio faceva film a pochissimi soldi, no? Però riusciva nella sua genialità a farsi bastare le attrezzature che aveva, tutto quello che aveva, e riusciva a tirare fuori dei prodotti che sono belli ad oggi, cioè che ad oggi nel 2022 ti piacciono, cioè piacciono a tanti, sono proprio dei cult. Ma questo è anche nella genialità di certi registi che oggigiorno scricchiolano un po', eh. Un film a basso costo è un'opera cinematografica realizzata con spese di produzioni relativamente basse e può corrispondere sia a produzioni professionali che amatoriali. Questo genere di film viene spesso confuso con quello di serie B, ma se ne differenzia sia per il successo ottenuto che dalla capacità di sceneggiatori, musicisti, doppiatori, montatori che in essi hanno lavorato. Si differenziano inoltre dai film indipendenti, che poi andremo a vedere che cosa vuol dire nelle prossime puntate, e specialmente quando questi ultimi sono stati realizzati da registi esordienti o che vi sono visti negare i finanziamenti da case di produzione, che hanno considerato l'opera proposta non interessante. Perché poi c'è anche questo aspetto, purtroppo, che spesso molti progetti non vengono fatti perché magari la casa di produzione giustamente anche ritiene che non va bene per il suo standard. Ecco. Non esiste un metodo per definire quando una produzione sia a basso costo, poiché la definizione cambia da nazione a nazione ed è a seconda della valuta utilizzata. Inoltre va considerato che il genere cinematografico, poiché ad esempio un film e commedia oppure horror, dalla spesa di 20 milioni di dollari può essere considerato di medio costo, mentre un film d'azione o fantascienza dalla stessa spesa sarebbe considerato di basso costo. Quindi, come avete visto, un fantasy che costa 20 milioni è a poco, un horror a 20 milioni è medio, anche se io addirittura lo considero troppo, addirittura. Mentre se tu fai un film fantasy, sono veramente pochi. Basta vedere cosa sarebbe successo se Il Signore degli Anelli lo avessero girato con 20 milioni di dollari, e sarebbe venuto, secondo me, un porcile. Se invece con 20 milioni di dollari, che ne so, ti fai un un esorcista, ecco, i 20 milioni ci stai dentro e forse ti avanza pure qualcosa. Quindi ecco la differenza in questo senso qua. Alcuni generi più utilizzati l'abbiamo già fatto, il western. Esistono anche casi di film a basso costo che hanno avuto un sequel, spesso però con finanziamenti di gran lunga più cospicui e che in alcuni casi sono diventati delle trilogie. Tra i casi ben degni di nota va citato El Mariachi, che ebbe un costo di più di 7 milioni di dollari e che ha avuto un incasso di oltre un milione. Ah no, di 7 mila dollari, scusate, ho letto male. Infatti, ma mi pareva, diciamo, ma 7 milioni di dollari è El Mariachi, ma siamo fuori. El Mariachi è il primo film di Rodriguez. È un costo di 7 mila dollari ed è un incasso di un milione. E ha avuto i sequel Desperado e C'era una volta in Messico, che sono costati molto di più. Il film di fantascienza Pitch Black, che ebbe invece un budget di 23 milioni di dollari, che è quello di Vin Diesel, e ne incassò 53, ha avuto il sequel The Chronicle of Riddick e Riddick del 2013. Oddio, 23 milioni di dollari per un film di fantascienza. Sì, forse siamo proprio pochi, un po' pochi. Nel dicembre del 2009, dopo il successo di Paranormal Activity, la Paramount ha annunciato il piano per la realizzazione di un programma di incentivazione dalla spesa annuale di 1 milione di dollari per finanziare non oltre 20 opere di artisti esordienti e non all'anno. Quindi buona cosa questa cosa di finanziare. Sì, mi fanno presente che sono pochi, 23 milioni per la fantascienza, e torniamo al discorso di prima, cioè per un horror 20 milioni sono una buona cifra, per un fantasy, una fantascienza, no, perché per tu fai un sacco di effetti speciali, quei 23 milioni ti vanno via subito. Infatti, Transformers, pensate bene, se fosse girato con 23 milioni, vabbè che tanto sarebbe stato brutto lo stesso, però sarebbe stato, cioè, un Signore degli Anelli, che ne so, un Interstellar girato con 23 milioni non avrebbe fatto cioè sarebbe stata una roba imbarazzante. Forse no, perché Nolan comunque è un bravo regista, è ottimo, ma comunque sarebbe stato molto diverso. Se invece tu fai un qualsiasi film di esorcismo, 23 milioni ci esce benissimo, secondo me, a meno che non sei proprio uno che fa effetti speciali alla grande, ma neanche in quel caso. Comunque, Paranormal Activity è costato poco, anche questo, secondo me, ora non so bene quanto è costato, ma il primo dovrebbe essere costato veramente poco, perché vediamo un po', stavo appunto facendo sta cosa, è costato 15.000 dollari e ha guadagnato 108 milioni di dollari. E i protagonisti del film furono pagati $500 a testa. Cioè, quindi da $15.000 arrivare a 108. I De Laurentiis spendono imbarcati i soldi. Sì, ma allora, il padre no, il padre sapeva fare dei ottimi affari, perché comunque si parla di un ottimo produttore, perché aveva trovato dei bei figli, comunque aveva prodotto della bella roba, e questo qui produce solo cinema panettoni, e chiaramente spendendo tanto non è che ti puoi trovare un miracolo, se tu produci questa roba qui o altro, o comunque punti tanto su film che magari non sono granché, ma forse lì è anche considerato male, perché io non credo che lui abbia tutto questo tempo di controllare, eccetera. Secondo me è anche affiancato da magari delle persone che non sanno valutare bene. Anche perché poi quando prendi un film magari dalla Corea o dalla Cina o dal Giappone, per esempio, devi prendere i doppiatori, devi fare un po'. Ma per girare un film horror quanto tempo ci metto? Dipende. Può volerci qualche mese, può volerci 6 mesi, dipende dalla produzione, perché in realtà bisogna anche calcolare una cosa, ragazzi. Quando si fanno, e poi andremo a vederlo nelle terminologie, nelle figure che ci sono nel cinema, quando un produttore ti dice: senti, ho bisogno che tu mi giri un film in un mese, tu non è che dici: ah no, no, assolutamente no, ci metto 2 mesi. No, tu ci metti un mese. Quindi, cioè, non è che tu puoi fare un mese, 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, dipende dalla produzione quanto ti dà. Chiaramente più il film è costoso, più il montaggio, devi fare un montaggio, più devi, e ci vuole un po'. Se invece un film magari indipendente, secondo me, guarda, non ti dico un mese, ma io per esempio ho visto sul set questa persona che ci lavorava da solo tutto il tempo, quindi ha messo le musiche, fa il montaggio e tutto, ci avrà messo 2 mesi a fare un corto, però forse anche 3 mesi ad editarlo tutto, ma perché l'ha editato, ci ha messo la musica, ha fatto i tagli, quindi mesi. Però dipende. Non ti credere, cioè dipende dalla casa di produzione, eh. Non è detto, l'elasticità c'è, non c'è, ma alla fine dipende da chi ci metti i soldi, perché la produzione ti dice: guarda, se tu ci metti 2 mesi, tu 2 mesi, perché poi se tu sfori, ci sono dei costi maggiori. Cioè, se io affitto per esempio una location per un mese e praticamente foro di un mese e 5 giorni, quei 5 giorni me li devo pagare. E questo è il dunque. Cioè, per quello ti dicono. Cioè, ovviamente non, prima di prendere un regista gli fai un colloquio. Cioè, è normale, non è che prendi così tanto per. E gli dici: senti, questo è il progetto. Ce la fai, puoi starci dentro, ti serve qualcosa in più, possiamo valutare cosa ti serve, cosa non ti serve. Perché se tu sfori devi avere una serie di spese in più, eh. Credo che il produttore non è che sia proprio così avvezzo a spendere, ma cioè come chiunque. Esatto, ma vabbè, io ho detto 5, ci sono casi in cui i film vengono aumentati, nel senso che invece che 6 mesi per vari problemi ce ne mettono 8 e lì sono spese in più. Sì, beh, poi dipende sempre, eh. Dipende anche cosa vai a firmare. È una cosa particolare questa, bisogna sempre vedere chi c'è, se è un produttore, uno che sa di questo mondo, sa come funziona, dipende cosa firmi, cosa non firmi, dipende dalle tempistiche, insomma, dipende da varie cose, eh. Non è un discorso, poi dipende, infatti se un regista serio probabilmente ci mette anche qualche mese. Poi vabbè, io ho fatto l'esempio del regista che conosco io e ci ha messo penso 2 o 3, forse 2 mesi per finirlo, ma perché ha fatto tutto lui, cioè non ha uno staff. Io l'ho aiutato un po' con l'audio, con alcune cose, ma non ero suo staff io, cioè staff era lui, quindi cosa faceva? Prendeva il video, girava lui, faceva lui montaggi, faceva lui la musica, eccetera, eccetera. Sì, beh, neanche Discovery sa bene l'ambiente, però più più o meno il discorso è, dipende cosa ti dice lui la produzione. Dipende che aspettativa hanno sul film, è una serie di dinamiche. Beh, io ho detto 5 giorni, ci sono casi in cui i film sforano di mesi. Magari dovrebbe uscire, finire a settembre per una serie di problemi, magari finiscono a gennaio. Quelle sospese in più perché magari non erano calcolate. In quel senso lì è un disastro per la produzione. Sì, che poi dopo si rifanno, si possono rifare, perché poi dopo si possono rifare tranquillamente. Però, per esempio, guarda, per Paranormal Activity, che è un genere è falso documentario, hanno speso 15.000 dollari, che è pochissimo. Ma perché poi relativamente nel film non succede nulla, non succede niente di speciale. C'è qualche porta che si chiude da sola, ma quella è una cavolata, basta che prendi una cordicina, io l'ho fatto, quando siamo stati sul set, io l'ho fatto, ho preso una cordicina e l'ho tirata senza farmi vedere e abbiamo ottenuto l'effetto di una porta che si chiude da sola. Con 15.000 dollari pu puoi fare poco. Sicuramente, secondo me, non c'erano neanche aspettative speciali dietro. E ha guadagnato 108 milioni di dollari. Tra l'altro, non so come, perché sono finitamente noiosi che non me lo spiego. Però, la produzione sicuramente lì gliel'avranno fatto girare in ma neanche in un mese. Gli avranno fatto fare 20 giorni, perché alla fine è tutto in casa. Se non mi ricordo male, è importantissima questa cosa. Cioè, ci metti di meno se lo giri in un. Sono modi di fare effetti speciali. Eh sì, infatti. C'è lo staff lì, c'è di solito, allora, per i montaggi c'è il montatore, quindi cioè non è il regista fa. Poi ovviamente c'è il regista che ti dice guarda, fallo così sto montaggio, però in realtà c'è il montatore, c'è quello degli effetti speciali. Se è un regista che invece fa tutto lui, ci mette un po' di più, ma almeno pensa a fare lui. Che poi ormai è tutto al computer, sì, in effetti, però comunque c'è un costo, eh. Poi c'è tutta l'attrezzatura, alcune sono anche in affitto, quindi c'è da pagare la location, c'è da pagare lo staff. Sì, il green screen, esattamente, si parla anche di green screen, ci sono tutte i microfoni, quindi c'è da affittare tutto, c'è da pagare peste e corna, quindi c'è da, insomma, ci sono tante spese, non lo so bene il costo. Comunque è tutto compreso. Come avete visto nel Paranormal Activity, è costato 15.000 dollari, è compreso tutto. Quindi tant'è vero che hanno detto che ai protagonisti è andato 500 dollari. Quindi sicuramente hanno speso poco perché la location è una casa e quando tu hai una location interno, hai degli interni, quindi una casa costa di meno, o una villa o una casa, un vecchio ospedale, sicuramente costa di meno, cioè piuttosto che all'aria aperta, che è un po' più difficile. Perché poi con l'aria aperta devi stare attento a non prendere altri suoni, se no poi devi ripulire il suono con dei programmi. Vabbè, io dico Audacity, ma non usano Audacity, credo di no. Usano, quindi devono pulire l'audio, devono farlo più volte. Magari passa una macchina mentre stai girando, fa casino, devi stoppare la scena e rifarla. No, ci sono tante cose. Comunque è una bella domanda questa, perché uno può sapere, però non sa mai all'interno cosa succede. Comunque, le prossime volte vai, vi metto, faremo una puntata. Ora non so se domani, perché poi volevo un po' iniziare delle altre rubriche, delle altre magari rubriche più avanti, perché ho preso il PDF degli slide che vi farò poi vedere. Prossimamente volevo parlare anche un po' di calcio, magari ci facciamo una cosa di storia, di geografia. Ho un po' preso un po' di cose, quindi che che vorrò usare, però comunque anche questa figura del produttore cinematografici, eccetera, eccetera, si potranno spulciare come tutte le varie figure del cinema, perché poi ci sono varie cose. Poi parleremo anche delle varie case di produzione, ci facciamo delle puntate così, magari ne parliamo, vediamo magari se lo trovo come funziona una casa, il lavoro in una casa di produzione. Infatti vediamo se la trovo. Come? Poi ovviamente ci sono varie cose, però io penso di fare un qualcosa del genere. A parte che si può anche creare una casa di produzione cinematografica, quindi qua non è neanche tanto difficile a quanto c'è scritto qui, quindi e portare cinema, vediamo un po'. Comunque, ora, al di là di questo, che mi sono probabilmente fermato a parlare un po' del più e del meno, e le prossime volte andiamo avanti ancora a parlare di queste cose qua, ovviamente andiamo a spulciare un pochino le varie case di produzione, i vari termini, come si lavora all'interno, e vediamo un attimino di poter, sperando che riesco a trovare delle informazioni abbastanza interessanti. E, ripeto, poi le prossime volte facciamo magari qualcosa sul calcio, magari spulciamo qualche squadra, un po' così, ho dei slide da farvi vedere, così spiego meglio le cose, ho dei libri in PDF che possono spiegare magari un po' di geografia, un po' la storia, magari spulciamo qualcosa così. Adesso chiuderò anch'io, ragazzi, vi do appuntamento a domani. Ora non so chi dei due farà, boh, comunque penso io. Nel caso vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, grazie per essere passati.